Nazareth.
Dunque, qui dinanzi a voi sono i resti dell'antico villaggio di Nazareth, dei tempi di Gesù. Quindi Maria, Giuseppe e il bambino Gesù hanno camminato in queste vie, poi dopo passeremo anche noi, si entra da un'altra parte. Se voi guardate sono delle grotte che avevano la casa all'esterno, cioè noi vediamo adesso come evidenza la grotta, in realtà ogni casa si vede bene qui, cioè c'è la grotta e poi ci sono delle murature che espandono la casa verso l'esterno, come avviene in Puglia. In Puglia spesso la stanza che fa da cantina, dove si tengono le cose, eccetera, è dentro la roccia e poi il muro viene in avanti, no? Quindi ognuna di queste case aveva un'espansione in avanti e così per ricordare il sito di Betlemme, quando si dice non c'era posto nell'albergo, l'albergo in realtà è la prima stanza davanti, cioè la famiglia dormiva davanti, quindi probabilmente quando è nato, però non qui a Nazareth, a Betlemme, il bambino era libera la stanza dietro, diciamo, dove c'erano, si tenevano di sotto gli animali, la cantina, e quindi loro sono stati fatti mettere diciamo in questa stanza retrostante, no? Quindi qui vedete avete delle povere case, era un villaggio, si pensa, non molto grande, andava probabilmente da qui fino alla Fontana di Maria, che poi vedremo, e questa è la basilica, vedete la basilica crociata, vedete qui il muro antico, questa è la basilica dei crociati, poi vedremo le pietre della basilica bizantina precedente, lì dietro, il pilastro di supporto, dietro il secondo, c'è la grotta della Natività, dell'Annunciazione, cioè dove noi veneriamo l'angelo che viene a visitare Maria e lo Spirito Santo che permette a lei di avere Gesù nel suo grembo, no? Ed è un sito talmente venerato dalla tradizione, vedremo che la venerazione è antichissima, che noi lo diamo per certo. Cioè, questa è certamente la Nazareth antica e realmente Maria era in quel luogo quando ha ricevuto nel grembo il dono del suo figlio Gesù, no? Quindi questo luogo ci fa meditare questa realtà, no? Io farò qui una breve catechesi e poi in silenzio scenderemo in pellegrinaggio alla tomba, alla grotta dell'Annunciazione, e se è possibile passeremo, ognuno si inginocchierà, darò un bacio e andremo via, se invece c'è la messa pregheremo di fronte e poi dopo torneremo successivamente finita la messa, no? Quindi da qui ci sposteremo direttamente in quel luogo, lo vedremo, la grotta era rivolta verso l'altra parte, quindi la casa era in quella direzione, quindi noi vi accederemo dalla parte da dove si accedeva anticamente, così come qui si accede dalla parte anteriore, no? Allora, vorrei oggi, prima di leggere il brano dell'Annunciazione che leggeremo durante la messa, invece farvi riflettere proprio sull'evento in sé, quello che noi chiamiamo poi il dogma dell'incarnazione, no? Mi piace ricordare una cosa previa, prima di parlare di questo, che è molto importante per i catechisti. Mi ha colpito moltissimo questo testo di Antonio Rosmini, che diceva che la catechesi si può fare con tre metodi. Che sono tutti e tre validi, anzi bisogna saperli intrecciare. Il primo metodo, che è quello che useremo qui adesso, è quello dogmatico, che dalla dogmatica passa alla morale, cioè lui dice cosa fa la catechesi, sintetizza in una parola, in un dogma, in una spiegazione il succo di ciò che è avvenuto, l'evento stesso. Quindi la catechesi deve saper sintetizzare, dire questa è la nostra fede, l'incarnazione. Un secondo metodo, diceva Rosmini, è quello delle feste liturgiche, cioè io posso presentare la fede presentando il Natale, la Pasqua, la festa dell'Apostolo Giacomo come oggi e così via, no? E un bambino, un adulto vivendo le feste impara la fede ed è la stessa cosa, perché se io vivo l'anno liturgico in realtà ripercorro tutti i dogmi della Chiesa. Il terzo metodo, altrettanto valido e importante, è quello della storia della salvezza della Bibbia, cioè io posso leggere la Bibbia e facendo l'esegesi spirituale della Bibbia arrivo a capire in che maniera questo brano biblico illumina la mia vita, no? E diceva che questi tre metodi sono tutti e tre importanti, la catechesi non ne può scegliere uno solo, no? Ma fa una sintesi, la sviluppa nell'anno liturgico, la radica nella scrittura e quindi torna continuamente poi dopo alla scrittura, no? E allora invece qui vogliamo partire proprio dal cuore della fede e usare la parola semplicissima e sconvolgente che è l'incarnazione, cioè qui è avvenuta l'incarnazione. Che cosa vuol dire che il Dio infinito e invisibile si è fatto uomo? La fede cristiana è assolutamente nuova rispetto a ogni altra fede che è esistita prima, ogni ricerca di Dio, perché annuncia questa cosa semplicissima, che Dio si è fatto uomo. E notate bene, non è una mistica del piccolo, cioè a volte quando si pensa al Natale o all'Annunciazione si dice ah che bello il bambino, che bello le cose piccole, che bello essere semplici, che bello essere poveri. Qui il problema non è il piccolo, ma è che l'infinito si fa piccolo, cioè ciò che qui avviene non è la piccolezza, ma che l'infinito diventa carne, cioè è la tensione di questi due elementi, no? Perché se ci fosse solo il bambino Gesù, ci fosse solo nel grembo il piccolo, noi non saremmo salvati. La meraviglia del cristianesimo è che l'infinito si fa bambino. Uso la parola bambino perché è la cosa più giusta. Sapete che nessuna donna dice come vorrebbe la genetica attuale, aspetto un embrione, cioè Maria quando ha detto aspetto un figlio, cioè noi chiamiamo figlio, non chiamiamo embrione, perché ogni embrione sappiamo che è un figlio, no? Maria ha avuto qui il suo bambino Gesù fin dall'inizio, figlio di Dio, figlio della sua carne, no? E questo è venuto proprio qui. È avvenuto esattamente qui, e due cose mi sembra molto importante sottolineare. La prima cosa, che questo è vero, cioè se non fosse vero questo noi non saremmo salvati e non sapremmo chi è Dio, cioè noi sappiamo che Dio amore solamente perché è avvenuto questo, è vero ed è avvenuto esattamente qui. È vera l'incarnazione, cioè una fede che non fosse vera, che fosse solo un buon sentimento, non servirebbe assolutamente a niente. La fede cristiana dice questa è l'unica verità ed è vera, e quindi le altre immagini di Dio che l'uomo ha fatto al di fuori di questa sono degli idoli, non sono vere. Cioè il cristianesimo critica, ma con amore, altri modi di vedere, perché dice Dio ha scelto lui questa forma, non l'abbiamo scelto noi, anzi nessun uomo avrebbe mai potuto immaginare questo, no? Ma questa è una verità che non fa paura, cioè è l'unica verità che non uccide. Perché? Perché è la verità di un bambino ed è la verità del crocifisso, cioè veramente Dio si è fatto uomo e quindi ha mostrato di non volersi imporre, cioè lui è vero, ma è una verità che non ferisce, che non uccide, che si propone, che si offre all'amore delle persone, no? E le persone dicono se il cristianesimo è vero allora voi siete, rifiutate gli altri. No, noi sappiamo che Gesù è vero e per questo noi siamo amanti, perché questo è il Signore Gesù che si manifesta come il piccolo, come il bambino, come il crocifisso, no? Perché è avvenuto questo? Noi non possiamo rispondere altro che questo, perché a Dio è piaciuto così, cioè perché Dio si è fatto uomo? Qual è la risposta che noi possiamo dare? Il concilio ci dice perché piacque a Dio rivelare se stesso, cioè è avvenuto per il suo desiderio, perché lui voleva farsi conoscere a noi. L'esempio che mi è venuto in mente, se voi ritornate alla prima sera dell'innamoramento, quando vi siete messi con un ragazzo, con una ragazza, con il marito, che cosa avviene? Che uno si racconta tutta la sua vita, no? Cioè avviene che uno dice, ah ma lo sai, mio padre è così, il ragazzo precedente mi ha trattato così, cioè nell'amore ci si mette a nudo noi stessi, cioè nell'amore avviene la vera conoscenza, no? Cioè l'amore c'è quando io accetto di togliere la maschera e di dire all'altro chi sono, no? Dio, dandoci suo figlio, ha voluto farsi vedere, ha voluto farsi conoscere perché? Perché voleva essere amato, perché voleva svelare questo, no? E Dio ha preparato tutta la storia della salvezza per giungere fino a questo momento. Sapete che nel Piccolo Principe c'è quella storia meravigliosa della volpe, il Piccolo Principe cerca un amico, la volpe gli dice, lui dice alla volpe diventiamo amici, e la volpe gli dice, ve l'ho raccontato altre volte, non è esattamente così, che l'amicizia si fa passo passo, cioè perché io ho paura di te, io non posso dirti subito chi sono, ma dobbiamo arrivare a non aver più paura, a poter togliere la maschera e dire realmente chi siamo, no? Se ci pensate, noi ci conosciamo, non è che ci conosciamo del tutto, cioè io non è che so esattamente quali sono i vostri dolori, le vostre gioie, noi non siamo ancora esattamente amici, no? Ci vogliamo bene, ma perché l'amicizia è un rapporto molto profondo, no? E quel rapporto dove non ci sono più veli, dove uno può dire all'altro io penso questo, io ho questo dolore, e l'altro, anzi sei felice di dirglielo, cioè non solo non ti fa paura, ma l'amicizia è questo, dire io voglio che tu sappia la verità di me stesso, no? E la volpe dice, allora dobbiamo sederci ogni volta un po' più vicino, finché noi ci siederemo finalmente vicino e io saprò chi tu sei e tu sei, perché saremo amici, avremo tolto questa cosa. La storia della salvezza è questo Dio che si siede sempre più vicino all'uomo, come la volpe e il piccolo principe, perché appunto è faticoso, Dio deve preparare l'uomo e poi arriva a rivelarci pienamente la sua vita. Ecco, in questo luogo Dio ha deciso di donarci pienamente la rivelazione di se stesso, no? Ed è importante sottolineare questo, che non c'è Pasqua senza Natale. Noi abbiamo una teologia che è troppo incentrata sulla Pasqua, il Kerigma, Gesù è morto e risorto, non ha senso se quel Gesù non è il figlio di Dio fatto carne. Nella liturgia ci sono due feste, che sono il Natale e la Pasqua. La Pasqua senza il Natale non sarebbe Pasqua. Noi non siamo lazzaristi, anche Lazzaro è risorto, ma noi non siamo discepoli di Lazzaro, perché Lazzaro non è il volto di Dio. Noi siamo cristiani perché è morto e risorto colui che qui si è fatto carne, colui che è il figlio di Dio, no? E allora noi celebriamo che Dio è voluto diventare nostro amico, cioè l'incarnazione è quel Dio che è grande, è infinito, come possiamo noi sederci al suo fianco? Dio ha preparato la storia della salvezza perché finalmente Gesù potesse sedersi a fianco nostro e ci potesse dire: io sono così, e questo, io sono l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, io sono il perdono, io sono la misericordia. Noi potessimo finalmente avere accesso all'amicizia con Dio, no? Ecco, questa è l'incarnazione, e proprio perché l'amicizia con Dio è qualcosa che non fa paura, ma che si offre come un dono, come ogni volta nell'amicizia umana e a maggior ragione nell'amicizia con Dio, no?
Io sono così, soprattutto anche non sono così.
Certo, e dire così vuol dire anche dire quello, le immagini che gli altri hanno non sono esattamente come sono io, no? Solo l'amico sa com'è veramente l'amico, per gli altri sono delle maschere che sono non la verità del nostro volto, no? Non sono la totalità della rivelazione. Ecco, allora ci rechiamo in silenzio, in pellegrinaggio, a venerare questo luogo. Voi mi seguite, ognuno si inginocchia, dice una preghiera e poi riusciamo.